Romagnoli aveva segnato al decimo Povega, poi il raddoppio al quindicesimo di Marco Piazza, c'è al 32esimo l'espulsione di Singo.
Quindi occhio, perché ora si potrebbe capovolgersi questa partita.
Sì,
insomma, c'è un'ora buona di superiorità numerica per l'Empoli che ha appena accorciato.
E stasera la giornata si chiude, la quindicesima giornata del campionato di Serie A si chiude con un'altra partita molto importante, soprattutto per la Lazio, perché è reduce da questa brutta sconfitta con il Napoli, la prima mezz'ora devastante, il Napoli ha fatto veramente bello e cattivo tempo, e Sarri ha detto una cosa che secondo me lascia molto riflettere, insomma, ho capito già da riscaldamento che avremmo perso, e allora quando si dice una cosa del genere bisogna pensare con la testa di un allenatore, no? Quali sono
io
i segnali?
Io chiederei proprio la risposta a un allenatore, se potessi. Posso?
Puoi assolutamente, perché ce l'abbiamo in collegamento.
Ah, bene, bene. Salutiamo mister Delio Rossi. Buonasera, mister.
Buonasera, mister. Ben trovato.
Ha sentito la domanda del direttore Niccolò Ceccarini, che insomma provava a spiegarsi cosa avesse visto Sarri nel riscaldamento per già immaginarsi una sconfitta così.
E da dove si capisce drastica, soprattutto, ecco, no? Quando la partita in certi modi può essere già negativa, ecco. Lui parlava del riscaldamento. Quali sono i segnali, mister, per un allenatore?
Allora, riscaldamento, siccome io qualche anno che alleno e i primi anni che allenavo venendo al settore giovanile facevo tutto io, quindi allenatore portieri, preparatore atletico, allenatore, quindi facevo anche il riscaldamento. E molte volte vedevo magari la squadra riscaldarsi male, e però poi magari in partita vedevo la squadra che faceva bene, viceversa vedevo la squadra riscaldarsi benissimo e in partita faceva male. E poi col fatto che sono diventato un po' più grande e mi hanno messo qualcuno vicino, volutamente non vedo riscaldamento, perché ti fai delle idee sbagliate, perché ci sono certi giocatori che si scaldano male e fanno delle grandi partite, certi altri si scaldano bene, quindi è relativo il discorso del riscaldamento. Te ne accorgi dopo 5-10 minuti, soprattutto dal movimento, secondo me, io me ne accorgo dal movimento delle punte di solito, cioè, se la partita andrà bene andrà male, ma non dei difensori di centrocampisti, ma il movimento delle punte, si muovono bene, se fanno pressione in avanti, se fanno i movimenti giusti, se sanno tenere palla, lì ti accorgi se la partita può andare in un senso o nell'altro, almeno io me ne accorgevo da quello.
Ecco, quindi insomma, diciamo, forse Sarri ha voluto eccedere nei commenti, se capisco un po' la sua prospettiva, no?
Secondo me sì.
Ecco, c'è l'Udinese, in casa la Lazio sta andando bene, in trasferta però sta soffrendo tantissimo, sta perdendo quasi sempre nelle ultime partite in trasferta. Come se lo spiega lei un divario di risultati, ma spesso anche di prestazioni, tra casa e trasferta?
Più che dei risultati, di prestazioni, perché se andiamo a dei risultati sono stati molto negativi, perché non è che hai perso a Verona, hai perso a Bologna con squadre alla portata della Lazio, ma con sonore sconfitte, non è che hai perso di misura lottando fino alla fine, hai perso 3-4-0 contro il gol di scarto. In Coppa ad esempio non è stato così, quindi è difficile dare una spiegazione, anche perché è una squadra che ha un gioco codificato, poi una squadra come la Lazio che ha giocatori esperti non dovrebbe avere questo rendimento altalenante tra casa e fuori. Forse si sentono più protetti, forse si sentono di rischiare di più, ma mi sembra molto superficiale come spiegazione.
Ecco, mister, in Italia siamo sempre, no, io parlo soprattutto alla stampa, pronti, no, a giudicare velocemente le situazioni. È chiaro, chi invece sta in campo tutti i giorni, chi allena, ha una visione diversa, anche perché diciamo ci sta lì tutto il giorno, dalla mattina alla sera, prova e riprova. Ecco, però si ha ancora la sensazione che questa non sia la Lazio di Sarri, però stiamo parlando comunque sia di 4-5 mesi di lavoro. Secondo lei ci vuole ancora più tempo, dalla sua esperienza, ecco?
Secondo me sì, il problema è che molte volte hai la sensazione che il percorso sia ancora lungo, nel senso che forse non ci sono giocatori adattissimi a giocare in questa maniera, fermo restando che la rosa è la stessa degli altri anni, e soprattutto quando tu hai una rosa che ha ottenuto dei risultati, giocando in una maniera, tu ti proponi di giocare in un'altra per ottenere forse quei risultati, subito questi risultati non vengono, c'è il rischio anche questi giocatori mettono in discussione l'unica cosa che conta è il lavoro. Lì deve essere brava la società e l'ambiente, perché se è fatta questa scelta significa che la devi portare fino in fondo, e paradossalmente se fai questa scelta devi scegliere magari invece di uno o due giocatori bravi, magari distruirli con altrettanti bravi. Però se questo, non so se questo sarà nella possibilità della Lazio.
Chi non sta risentendo particolarmente del cambio tattico mi sembra Immobile, che comunque sta segnando tanto, è il vice capocannoniere di Serie A. E però poi ovviamente si pensa a marzo, al momento in cui l'Italia dovrà andarsi a giocare in un duplice impegno che non si prospetta essere semplice. Personalmente credo neanche la Macedonia del Nord sia semplice. Immobile sarà il 9 dell'Italia di Mancini, o secondo lei è giusto che, visti i precedenti azzurri, insomma, un po' è vero che a volte forse la stampa ha esagerato, però i numeri comunque fotografano due situazioni diverse. Sarà Immobile il 9 dell'Italia, o secondo lei Mancini è giusto che, però pesando quelli che sono gli elementi a sua disposizione, perché non mi vengono tantissimi nomi nel panorama, pensi a soluzioni alternative?
Ma il problema della nazionale è che noi non abbiamo Lewandowski della situazione, non abbiamo il Benzema della situazione. E quindi secondo me il discorso del centravanti, soprattutto se giochi in nazionale, e lo sta dicendo che queste ultime partite che la nazionale non ha giocato, cioè nel momento stesso che tu fai una competizione o uno spareggio, l'importante è scegliere i migliori giocatori che stanno meglio in quel momento. Quindi è difficile dire oggi se a marzo sarà lui il centravanti, anche perché se dovessi vedere adesso posso dire che Scamarca è forse quello che sta facendo meglio in questo momento.
Sì. Ecco mister, siccome noi in Italia passiamo, no, dal fatto di essere campioni d'Europa, un'armata invincibile che possiamo battere anche, voglio dire, una selezione di marziani che si atterrano dall'oggi al domani sul pianeta Terra, poi entriamo anche nel capitolo della depressione totale, quindi arriviamo agli spareggi e sembriamo però il Portogallo, è però la Turchia, è però la Macedonia del Nord. Io vorrei un'analisi equilibrata, quindi meglio che lei mister non ci può dare un parere. Cioè, secondo lei questa nazionale deve andare con qualche timore a questi spareggi?
No, deve andare con la consapevolezza di essere una nazionale forte. L'importante, l'ho detto prima, secondo me non è cambiato niente rispetto a due mesi fa come gioco, come interpreti di giocatori. È cambiata la condizione dei giocatori. Quello che prima gli riusciva facile adesso non gli riesce facile, perché ci sono giocatori secondo me in questo momento che non sono in condizione, e quanto tu hai di giocatori tanti che non sono in condizione, o certi altri sono infortunati, noi non siamo una nazionale tipo Francia o paradossalmente anche il Belgio, che c'è più talento di noi, ma anche lo stesso Portogallo secondo me, sì, ha più talento di noi. Noi abbiamo dimostrato di essere più squadre, per essere più squadre però devi stare anche bene, perché magari poi ti si allungano le distanze e non riesci magari in quelle cose che ti riuscivano facile.
Ecco, rimango in Serie A, ripercorro un attimo all'indietro la carriera di Delio Rossi, una stagione all'Atalanta, e le chiedo dove arriva questa Atalanta, perché insomma non è più così lontana la vetta adesso, non so che ne pensa lei.
Ma l'Atalanta è tanto di cappello, perché sicuramente è la squadra che ha fatto meglio in questi ultimi anni, e soprattutto non è facile per un ambiente piccolo come l'Atalanta, soprattutto è la squadra nostra più europea, nel senso che ha quel ritmo di gioco che se stanno bene la vicina alle squadre più importanti. Questo spiega perché paradossalmente l'Atalanta è quella che va più avanti, ecco, rispetto a altri sicuramente più blasonati.
Ma se la gioca per lo scudetto, e chi è se no la favorita, se dovesse fare un nome adesso vedendo come sta andando?
Per lo scudetto gli scudetti si decidono a marzo, quando ci saranno gli spareggi si decidono gli scudetti. È chiaro che in questo momento sicuramente quelle quattro squadre sono più avvantaggiate rispetto alle altre. È chiaro che se l'Atalanta tiene questo ritmo, cose del genere, è sicuramente una candidata.
Ecco mister, le volevo chiedere questo: oggi Gasperini è il miglior allenatore italiano? Cioè, nel senso, anche vedendo quello che è successo nell'ultimo quinquennio, cioè si può dire che lui è oggi quello che insomma dovrebbe essere sempre un allenatore, cioè riesce a far giocare bene la squadra, ottiene il massimo dai suoi giocatori, anche qualcosa in più, oppure insomma è esagerato questo complimento?
Ma io penso che il miglior allenatore italiano deve essere colui che in base al materiale che ha a disposizione deve ottenere il massimo. È chiaro che Gasperini in questi anni sicuramente ha dimostrato di essere il migliore.
E invece io le volevo chiedere di Allegri, perché anche su Allegri si è parlato molto, no? C'è molta letteratura anche su Allegri, è stato fermo 2 anni e oggi in tanti dicono, vedete anche Allegri è rimasto fuori, il suo calcio non è più un calcio moderno come quello che faceva prima nel suo primo ciclo alla Juventus. Io non so se questa sia l'analisi oppure una valutazione giusta o sbagliata, però è evidente che oggi la Juventus è una squadra in grandissima difficoltà. Da che dipende secondo lei, mister?
Secondo me, io non penso che rimanendo fuori 2 anni sia superato il suo calcio, anche perché calcio non è che è cambiato totalmente rispetto a 2 anni, quindi se aveva delle idee buone 2 anni fa non vedo perché non le deve avere adesso, è cambiato i giocatori, perché ha una squadra sicuramente più anziana ed era già anziana nei migliori giocatori allora, e se parliamo della Juve, parlando prima delle prime 4 squadre tra Inter, Milan, Napoli e Atalanta, mettiamo il centrocampo della Juve, secondo me questi 4 centrocampi, ma paradossalmente che quello della Lazio
è meglio della Juve.
E quindi cioè, significa che il giocatore poi non ha un centravanti, ha degli ottimi giocatori, però secondo me soprattutto nell'asse centrale non ha secondo me quei giocatori che ti possano fare la differenza.
Martedì pomeriggio si è giocata Fiorentina-Sampdoria, 2 squadre che ha allenato entrambe. Quindi analizzandole, partiamo magari dalla Fiorentina, che è quella che ha vinto, ha probabilmente anche convinto, mi viene da dire, senza probabilmente. E dove può arrivare questa Fiorentina? Mi spiego, le ambizioni di Europa sono legittime, guardando la classifica, guardando la rosa e guardando il prosieguo della stagione?
Secondo me sì, perché la Fiorentina, ecco, a differenza magari della Lazio, che si vede... Uh-huh. Col stesso tempo a disposizione si vede la mano dell'allenatore, che sicuramente è anche più facile alla Fiorentina, perché la Lazio veniva dai risultati iniziali, la Fiorentina va dai risultati normali sotto questo punto di vista. Secondo me la Fiorentina, per quello che sta esprimendo per la rosa, secondo me può competere per un posto in Coppa, fermo restando che bisognerà risolvere la questione Vlahovic, perché in un modo o nell'altro questo potrebbe essere un elemento che potrebbe essere debilitante.
E infatti però Vlahovic pare che possa restare almeno fino a giugno. Mi sembra che questo ragazzo, mister, abbia la testa giusta, no? Perché insomma le pressioni non gli mancano, le voci di mercato, ogni secondo c'è una squadra nuova su di lui,
sempre più importante.
Lui continua a segnare, continua tra virgolette a isolarsi anche da tutto questo contesto, perché poi è normale che insomma non rinnovando il contratto l'ambiente non è proprio favorevole nei suoi confronti, però quando uno poi sul campo dà tutto e porta avanti la squadra è inevitabile che porta con sé, no, poi anche l'approvazione generale. A me ha stupito più che l'aspetto tecnico, che è elevatissimo, cioè la forza di questo ragazzo, cioè la testa di questo ragazzo.
Forza mentale, sì.
Ma i giocatori, ce ne sono tanti giocatori bravi, i campioni secondo me significa che sono campioni 360 gradi, quindi anche la componente emotiva, la componente psicologica fa la differenza se vuoi giocare a certi livelli. Il ragazzo sta dimostrando questo, io non lo conosco perché non l'ho allenato, nessun giocatore devo allenare, però se devo vederlo giocare ho la sensazione che questo è un predestinato.
E passando all'altra sponda della partita del Franchi, abbiamo detto la Sampdoria... che sembra sempre sul punto di riprendersi, però poi la partita dopo non va come sperato. Mi sembra anche un campionato un po' rischioso, è vero che forse dietro ci sono squadre parecchio più deboli, mi viene da dire la Sampdoria, però D'Aversa ancora non mi sembra abbia trovato la quadra. Lei che ne pensa, mister?
Ma la Sampdoria è una squadra che secondo me Coranieri ha fatto anche al di sopra delle proprie possibilità. E ha detto bene lei, in questo campionato ci sono 4-5 squadre sicuramente inferiori alla Sampdoria, quindi si salveranno tranquillamente, però faranno sempre un campionato nel limbo a differenza della Fiorentina.
Guardi, mister, ci arriva prima di salutare una domanda che arriva da Lorenzo, da Wimbledon, quindi dall'Inghilterra, da Londra, tifoso laziale che la ringrazia per tutto quello che ha fatto sulla nostra panchina. Ecco, ci tiene a fare questa precisazione. E poi le chiede una domanda per il mister. È la squadra che deve seguire al 100% le idee del tecnico o è il tecnico che deve andare incontro alle caratteristiche della rosa a disposizione?
Secondo me bisogna fare un passo da una parte e un passo da un'altra, anche perché stiamo parlando di una squadra strutturata, soprattutto con giocatori, cioè non stiamo parlando con dei ragazzini o una squadra che ne ho promossa, stiamo parlando di una squadra con dei giocatori importanti, perché Luis Alberto, Immobile, Acerbi, Reina in porta, Lucas Leiva, quindi secondo me bisogna fare la squadra un passo verso l'allenatore e un allenatore un passo verso la squadra.
Che poi insomma il famoso giusto mezzo, no? Sì, verrebbe da dire.
Che
mister,
però forse sì, per Sarri è un po' un tema molto borderline. Penso anche alla Juventus dovrebbe difficoltà non simili, ma nell'approccio del suo lavoro nella testa dei giocatori, ecco.
Sì, io per questo ho detto che è fondamentale, ecco, l'apporto dell'ambiente, l'apporto della società, perché se c'è una società sana, una società che capisce di calcio, poi in un certo qual senso si aiuta l'allenatore e soprattutto anche se c'è qualche giocatore tra virgolette da mettere in riga e farsi sentire.
Mister, l'ultima considerazione gliela faccio proprio: se oggi lei potesse scegliere di allenare un giocatore in Serie A, chi vorrebbe allenare?
Se volessi allenare un giocatore in Serie A?
Sì, sì, uno che magari non ha allenato e che le piacerebbe allenare.
Ma io non ho allenato Nedved, se ci fosse un Nedved mi piacerebbe allenare. Milinkovic-Savic mi piacerebbe allenare.
Che è un signor giocatore, in effetti, insomma, assolutamente. Mister, è stato un piacere averla qua a TMV Radio, stare aperto. Grazie per la gentilezza e la disponibilità.
Grazie a voi. Ciao.
E buona serata. Arrivederla.
Ciao.